verso 20, Apocalisse 3, verso 20. Ecco, guarda. Adesso lo leggiamo così com'è nella traduzione che avete, ma poi ve lo voglio leggere anche nell'Amplified. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. E chissà quante volte abbiamo letto questo verso. Ma adesso sentitelo nell'Amplified. L'Amplified non vengono fatte delle aggiunte così a casaccio, ma prendono il senso, il significato di quelle parole che sono scritte e lo allargano, ma allargano il significato, il senso, mettendo anche dei sinonimi. E allora così è nell'Amplified. Ecco, guarda. Poni attenzione, guarda questa cosa, guarda, sono stato in piedi alla porta e sto costantemente bussando. Qui non sta scrivendo, perché molti possono pensare che questo è rivolto a quelli che ancora non hanno creduto in Gesù. Ma questa è una lettera, è una parola rivolta ad una chiesa, alla chiesa di Filadelfia, la chiesa di Filadelfia, che non è Filadelfia degli Stati Uniti d'America, ma era allora una città dell'Asia Minore. E all'inizio a questa chiesa viene anche detto che non erano né freddi né caldi, c'erano molti che non erano né freddi né caldi, cioè stavano vivendo religiosamente. Ormai erano abituati, avevano visto anche tanti miracoli, avevano visto la potenza della parola di Dio che era stata loro predicata e i miracoli che Dio ha fatto nella loro vita, nella chiesa, in quella città. Ma erano ormai abituati. Laodicea, Laodicea, la chiesa di Laodicea, la città di Laodicea, sempre una delle città dell'Asia Minore. E a questa chiesa Dio dice: io ho questo contro di te, che non sei né freddo né caldo, né freddo né fervente. E per questo motivo, se tu continui ad essere così, io ti debbo vomitare. O fossi tu freddo o caldo, perché se sei freddo, tu stesso ti trovi nel bisogno e dici: Signore, ti prego, aiutami. Perché freddo significa distante, distante dalla fonte di calore, dalla fonte della luce, distante da chi ti dà vita. O caldo, e cioè tu stai camminando nello Spirito. Ricordiamoci che il giorno in cui lo Spirito Santo arrivò nella Chiesa, uno dei segni chiari che i discepoli hanno visto era quella fiammella, quel fuoco che è sceso su di loro. E dopo che è sceso su di loro e si è fermato sopra la loro testa, poi sono usciti fuori e quando sono usciti fuori non hanno visto più, gli altri non hanno visto più quel fuoco. Dove era andato quel fuoco? Se n'era andato? No, era sceso dentro di loro. Loro erano diventate delle fiamme di fuoco e la Bibbia dice che Dio fa dei suoi ministri delle fiamme di fuoco. E quindi Dio rimprovera questa chiesa e poi a un certo punto gli dice il modo come loro debbono cambiare la loro condizione, perché Dio ogni giorno, ogni benedetto giorno, ogni santo giorno, perché i giorni fatti da Lui sono benedetti e santi, Lui sta alla porta, in piedi e continuamente, costantemente bussa. e bussa chiamandoti per nome. Infatti continua dicendo: se qualcuno mi sente chiamarlo, perché il problema sta lì. Voi pensate che quando Dio chiamò Abramo stava parlando e stava chiamando solo Abramo? Dio stava cercando di parlare, di chiamare qualcuno e stava bussando alle porte di tante persone, ma solo uno ha sentito la voce di uno che lo chiamava e che lo chiamava per nome, Abramo. Siamo noi che dobbiamo rispondere all'invito, siamo noi che dobbiamo aprire il nostro orecchio e ascoltare il Signore che ci chiama, perché tu sei stato chiamato. E non solo il giorno in cui hai ricevuto la salvezza, il giorno in cui hai riconosciuto Gesù come Signore e Salvatore e quindi sei nato di nuovo, sei stato salvato, sei diventato figlio, ma il Signore chiama e continua a chiamare ogni giorno. E quindi dice: se qualcuno mi sente chiamarlo e mi apre la porta. La porta, cos'è la porta? È quella parte della casa fondamentale da dove entra ed esci tutto quello che tu permetti di poter entrare a casa tua o uscire da casa tua. E la porta sta a rappresentare soprattutto l'autorità che tu hai di ricevere o di rilasciare. E quando tu apri la porta al Signore, tu stai ricevendo tutto quello che Lui ha preparato per te e lo stai facendo entrare a casa tua, nella tua vita per primo e poi a casa tua e poi nel tuo lavoro e poi in tutte le tue vie. Perché quando Lui entra, entra perché ti sta parlando e Lui ti affida quelle parole e in quelle parole c'è tutta la sua potenza, c'è la sua autorità, c'è la sua gloria. Per questo Lui ama parlarci. Ti vuole parlare perché ti vuole trasformare, non ti vuole lasciare nella condizione in cui sei. E attraverso le sue parole, la sua parola è potenza, la sua parola crea. Ricordiamoci sempre l'inizio, il Bereshit, la Genesi. Dio creò tutte le cose con la parola, sia la luce, e la luce è venuta. E la stessa cosa Dio continua a fare in questa maniera. Ogni parola che esce dalla sua bocca, se tu la fai entrare attraverso la porta del tuo cuore, questa parola ti consegna la potenza di Dio, la gloria di Dio, il miracolo che Dio ha preparato per te durante la giornata. Perché ogni giorno noi possiamo vivere nei miracoli, ogni giorno possiamo vivere nel soprannaturale, non una volta ogni tanto, quando capita. E poi ogni tanto ci ricordiamo di quello che è successo 10 anni fa. Fratelli cari, non possiamo vivere e pascerci di cenere. Noi dobbiamo vivere in un fuoco continuo, un fuoco continuo. Allora proprio per vivere nel fuoco continuo, il Signore ci dice il modo come noi dobbiamo agire. Ascoltare Lui che bussa alla tua porta. In questo momento il Signore sta bussando alla porta di qualcuno. Per questa parola che viene, per questa parola che stai ascoltando, il Signore sta bussando alla porta del tuo cuore. Tu non puoi vedere cambiamenti nella tua vita se non ricevi la potenza di Dio attraverso la parola che Lui ci rivela. E cos'è che ci permetterà di fare la differenza? Di rendere potenza di Dio attraverso la sua parola, renderla potenza pratica, dinamite che scoppia, che esplode. L'ubbidienza. Ma come posso ubbidire se non c'è una parola che mi dice ciò che devo fare? Potete ubbidire a un non comando? Se non ti viene detto niente, cosa puoi fare? Niente. Ma tu fai qualcosa, fai un passo di fede, operi, oppure fai una decisione, fai una scelta, se qualcuno ti dice qualcosa. E se questo qualcuno è Dio, tuo Padre, allora il successo è assicurato. Ci sarà potenza celeste che verrà sulla tua vita e tu vedrai e vivrai nei miracoli. Così come Gesù ha vissuto in quei 3 anni. Dio si compiace di tale persone. Però il punto fondamentale di tutto questo, fratelli cari, è l'ubbidienza. Perché Gesù, prima di cominciare con i miracoli, prima lui ha vissuto nell'ubbidienza, ha imparato l'ubbidienza. Quando è che Dio si è compiaciuto di Gesù? Dicendo: questo è il mio amato figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. Mi sono compiaciuto. Quando? Quando lui ha risuscitato Lazzaro? Quando ha dato la vista ai ciechi? Quando ha mondato i lebbrosi? Quando è sceso nelle acque battesimali, che è un segno fondamentale di ubbidienza. Il battesimo è un segno fondamentale di ubbidienza. Ma Gesù si è battezzato come atto conclusivo di tutto un tratto della sua vita fatto nell'ubbidienza, vissuto nell'ubbidienza. Per 30 anni Gesù ha ubbidito, solamente ubbidito. Ha ubbidito ai suoi genitori, ha ubbidito nell'ambiente di lavoro in cui si trovava, quello della falegnameria di suo padre. Lui lì ha imparato il mestiere di falegname, di carpentiere, come qualche versione dice. Ha imparato a lavorare, dove si è fatto anche un certo gruzzoletto. Ha imparato ad ubbidire al capo della sinagoga. Ha imparato ad ubbidire alle autorità, sia religiose che civili. Gesù in tutte le cose è stato perfetto e perfettamente ubbidiente, altrimenti non poteva essere l'agnello di Dio senza difetto, il perfetto agnello di Dio. E quindi lui in tutte queste cose è stato ubbidiente, ha imparato, la scrittura ci dice che lui ha imparato l'ubbidienza. E questa ubbidienza è stata un'ubbidienza fino alla croce. Fino alla morte della croce, alla sua morte e alla morte della croce. Dopodiché, dopo quei 30 anni di ubbidienza, dove non ci sono stati miracoli, dove non ci sono stati segni né prodigi, perché molte volte noi cerchiamo le cose che ci entusiasmano, i miracoli, i prodigi. Ma fratelli cari, se noi possiamo vedere segni, prodigi e miracoli, questi sono la conseguenza dell'ubbidienza di qualcuno. Perché altrimenti non ci può essere soprannaturale se non c'è stato qualcuno che ha ubbidito. E perché Gesù è stato ubbidiente, poi dopo, quando è stato confermato dal cielo, è venuto il beneplacito divino, il beneplacito del Padre, dove il Padre si è compiaciuto, lì è cominciato il periodo del soprannaturale, delle potenze divine che si sono manifestate attraverso Cristo Gesù. Lì sono cominciati i miracoli, i prodigi, i segni. E voi sapete che il primo miracolo che Gesù ha compiuto, lo ha compiuto prima di tutto nella famiglia, in un matrimonio. Il primo dei segni, il primo miracolo. Così come Dio, quando ha fatto tutte le cose, la prima cosa che ha fatto è stata una famiglia per poter gestire la benedizione su tutta la terra. La famiglia è molto importante, è fondamentale nell'ordine divino. Ecco perché la Chiesa è una famiglia. Non è un ordine religioso la Chiesa. La Chiesa è famiglia. dove noi ci riconosciamo fratelli e sorelle in Cristo Gesù. Non tanto per darci un nome, fratelli, sorelle, ma perché noi siamo figli e figlie di Dio, e quindi sorelle e fratelli in Cristo Gesù. Dillo alla persona accanto, per favore, fratello mio in Cristo, sorella mia in Cristo. Allora, visto questo, quindi stiamo guardando l'importanza della relazione. Il cristianesimo non è una religione. Infatti per questo motivo molti fanno guerre di religione, perché non si identificano con il piano redentivo di Dio, ma si identificano con una religione, con un cumulo di regole, di leggi da portare avanti. Il cristianesimo non è una religione, ma è una relazione. E quindi quattro cose, voglio darvi quattro cose nella relazione personale con Gesù. Primo, è possibile ora, è sempre possibile al presente. Abbiamo visto in Apocalisse 3:20 che lui sta alla porta costantemente e bussa e chiama. E quelli che sentono che di essere chiamati, qualcuno sta dicendo il loro nome, perché mentre Gesù bussa, lui bussa chiamando: Riccardo, 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 oh Riccardo, 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 Riccardo. E tu puoi rispondere: o perché hai questa amicizia profonda con lui, appena lo senti chiamare subito, sì, sì, sono qui. Oppure a un certo punto risponde perché dice: non ne posso più, che sta succedendo? Me cueca mi chiama. Ho capito, basta, che c'è? In Isaia abbiamo, diverse volte abbiamo preso questo passo di Isaia, dove dice che lui risveglia l'orecchio del discepolo ogni mattina. E discepolo, in aramaico, il significato più importante, il significato fondamentale di discepolo è figlio. Perché in ogni famiglia ebraica i figli erano i discepoli dei genitori. Perché la madre educava, il padre portava ordine e correzione, e quindi i figli sono discepoli. Cioè persone di cui tu ti occupi perché possano crescere e portare avanti l'eredità, ricevendo l'insegnamento e l'educazione dei genitori. E lui, e quindi, quando lì in Isaia leggiamo che lui risveglia ogni mattina l'orecchio dei discepoli, puoi anche leggere: ogni mattina risveglia il tuo orecchio, che sei figlio, che sei discepolo, perché tu possa ascoltare come fanno i discepoli, cioè i figli. E il padre si avvicina a te, ti chiama per nome: Erika, Erika, Ericuccia. Usa anche i nomignoli. Io, tutte quelle volte che il Signore mi ha chiamato, ogni volta mi chiama per nome, e tutto il nome per esteso, Beniamino. Forse perché sa che a me piace essere chiamato con il nome per esteso, perché non mi piacciono le riduzioni, Benny, Benji o altre cose di questo genere. Ma Beniamino. E lui mi chiama Beniamino proprio per farmi sentire il suo amore e farmi sentire questo feeling con lui. Siamo amici. Parliamo, sono qua per parlare con te, cuore a cuore. Allora voglio dirti delle cose, voglio dirti quello che faremo durante la giornata, insieme. Io ti prendo per mano e lui ti comincia a mostrare. alcune cose e poi ti mostrerà anche alcuni miracoli che farete insieme. E tu in quel momento pensi, questa cosa, e come succederà? Non ti preoccupare, tu abbi solo la franchezza di parlare e di farlo. Al resto ci penso io, perché è Lui che compie il volere e l'operare. Però noi dobbiamo metterci la fede. Lui ci dà la fede, e la fede cosa fa? Crede col cuore e dichiara con la bocca la sua parola. E quando noi dichiariamo la parola che Lui ci ha rivelato con la bocca, e quindi accordiamo con quello che Lui ci ha rivelato con la sua parola, allora Dio fa i miracoli. Ed è bello poter vedere, a volte noi leggiamo di questi eroi della fede, che so Pietro, che è lì alla Porta Bella, che in quel momento si ferma davanti a quell'uomo che stava chiedendo l'elemosina, e lui in quel momento parla, e parla per fede. Infatti lì c'è in funzione il dono della fede, un dono speciale di fede. Oro e argento non ne abbiamo, ma quello che abbiamo te lo diamo. Cosa aveva? La potenza della fede. Infatti gli dice, alzati e cammina nel nome di Gesù Cristo il Nazareno. E poi quando le persone gli chiedono e gli chiedono conto, ma come è avvenuto questo miracolo? Ma chi sei tu? Ma sei qualcuno importante? Perché per fare questi miracoli chissà quanto hai studiato, chissà cosa hai fatto, chissà quale cose hai frequentato. E allora lui dice, no, non è per merito mio, io non c'entro niente in questo miracolo, io ho solo pronunciato la parola della fede, infatti è per la fede nel Signore Gesù Cristo, in Gesù Nazareno, che quest'uomo è stato guarito, è stato raffermato nelle sue gambe. È per la fede che si ha. Tutto quello che dobbiamo mettere in funzione, miei cari, è la fede. Quindi stavo dicendo, le quattro cose nella relazione personale con Gesù, è la prima di queste cose che è possibile ora. Domani tu stasera uscirai da qui, quindi andrai verso casa, e di solito sapete cosa succede? Ormai queste cose le sappiamo, che quando si esce o l'indomani, poi cominciano ad accadere delle cose. Sei stato benedetto dall'aver ricevuto la parola, il Signore ti ha benedetto mentre c'era l'adorazione, e sei stato riempito, però appena esci dalla chiesa, in quel momento, paccate, succede qualcosa, un problema che ti porta amarezza, che ti porta ad arrabbiarti, che ti porta addirittura a poterti lamentare. Ma come, il Signore mi aveva tanto benedetto, adesso guarda qui quello che succede. Voglio dirvi che queste cose è normale che accadano, perché se il Signore ti ha riempito è perché tu possa usare poi questa potenza che ti ha riempito nelle situazioni. La devi usare, è lì che la devi usare, e Dio ti mette subito alla prova. A volte è Dio stesso che ti mette alla prova. Vai, perché io sono con te, ti ho riempito per questo motivo. Tu ora sei ripieno, c'è parola, hai lodato, se ti sei riempito di adorazione, di loda, ora sei pieno di fede, e quando esci da qui devi mettere in funzione la tua fede. Domani, quando andrai nel tuo ambiente di lavoro, domani quando arriverà la posta e ti arriveranno certe raccomandate, è lì che devi mettere in funzione la fede. È lì che tu devi determinare come sarà il tuo cammino, come starà l'anima tua. Questa relazione, mentre ti trovi davanti a queste cose, lì puoi sempre parlare con Gesù. Signore, adesso. È bello vedere un po' come Gesù gestisce quel giorno in cui 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini, erano stati tutta la giornata con Gesù. Gesù aveva insegnato durante tutta la giornata. Alla fine della giornata, ormai siamo nel pomeriggio, e i discepoli sono i primi ad andare da Gesù e dire, senti, licenziamoli, perché questa gente è stanca, ha fame. Cosa stavano vedendo i discepoli? Che la gente era stanca e aveva fame e che era meglio che se ne andavano a casa, se ne andavano a riposare. Mentre Gesù aveva piuttosto seminato insegnamenti, parola, e quindi Gesù vedeva quella gente piena di fede per ricevere un miracolo. I discepoli vedevano nel naturale e vedevano che quelle persone erano state in chiesa tutta la giornata ad ascoltare studi, insegnamenti, predicazioni, una dopo l'altra, conferenza. E i discepoli sono stanchi. Lasciamoli andare, licenziamoli, perché in realtà pure loro erano stanchi, perché loro facevano, oltre che ad assistere i miracoli che Gesù compiva, erano anche dei bodyguard, quindi facevano un po' le guardie del corpo di Gesù, perché molti andavano da lui per toccarlo e quindi gli stavano attorno per evitare che tutti lo toccassero. E quindi erano stanchi, potremmo dire, tra virgolette, poverini. Io credo che dopo, loro ricordandosi di tutti i momenti che sono stati con Gesù, erano lì che dicevano: io vorrei continuare, se potevamo continuare ad essere con lui, spinti dalle persone, tutti che volevano toccare, ricevere gli spintoni, a volte anche persone che erano lì che bestemmiavano, che parlavano male, come vorrei essere con lui, anche sentendo tutte queste cose e il modo come lui le affrontava. E lì, alla fine di quella giornata, loro vedono nel naturale, vedono stanchezza, fame, bisogni. Gesù invece li vede pronti per un miracolo. Finalmente, dopo una giornata di parola, ora voi avete la fede per ricevere il miracolo. E infatti li fa accomodare. Fateli accomodare a gruppi di 50. E fanno tanti cerchi di 50 persone. Dopodiché trovano un bambino che era stato tutta la giornata lì ed era felice di essere stato lì, è l'unico che aveva portato la merenda, perché lui era partito per stare tutta la giornata con Gesù e quindi si era preparato. Le persone che non si portano la pentola in chiesa sono costretti poi ad andare via prima, perché c'hanno la pentola lì sul gas. Non so se sto parlando a qualcuno. No, devo andare via perché c'ho la pentola sul gas. Perché non la portavi? Era l'unico, quel fanciullo, che aveva portato la merenda con sé, e con quella merenda Gesù ha usato quella merenda per poter sfamare 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. E lo ha fatto attraverso i discepoli che avevano detto: sono stanchi, hanno fame, mandiamoli a casa. Che meraviglia! E lì, in quel momento, Gesù dialogava con i discepoli. Però vedete qual è la cosa bella? Che tutti quanti noi ci potremmo trovare di fronte a problemi di vario genere, anche questo tipo di problemi così grossi. Perché quello era un grosso problema. 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Quindi diciamo che siamo intorno a un 10.000 persone. Era un grosso problema. La responsabilità di tutta questa folla. E Gesù non voleva che se ne andassero senza prima avere mangiato e senza essersi riposati, perché lui è interessato anche alle nostre condizioni, perché noi possiamo entrare nel riposo stando alla sua presenza. Io voglio stare alla sua presenza, non voglio lasciare la sua presenza, perché quando lascio la sua presenza sto dichiarando: sono stanco, affamato, ho bisogno di andare da qualche parte, ma io sono con Gesù, ho tutto, hai tutto con lui. E quindi Gesù parla con i discepoli: come li sfameremo tutti questi? E quelli gli rispondono: non bastano 200 denari per comprare tutto il pane per sfamare tutta questa gente, e poi tutti questi panifici dove li troviamo? Quanti problemi, quante difficoltà. E Gesù insegna i discepoli, li sta insegnando su come loro avrebbero dovuto fare poi i miracoli quando sarebbero stati da soli, senza di lui fisicamente, ma con la presenza dello Spirito Santo nella loro vita. Perché verrà un altro come me, un amico come me, che vi guiderà. E così come io ho guidato voi, attraverso i miracoli, attraverso gli insegnamenti, lo Spirito Santo farà la stessa cosa con voi. Tutti quanti voi siete battezzati nello Spirito Santo? Lo Spirito Santo è venuto a dimorare in voi? E allora che cosa vi manca? Dice: io non so come fare questa cosa, qui c'è bisogno di un miracolo, ma non so come accadrà. Benissimo, parla con lo Spirito Santo. Parla con lui. I discepoli parlavano con Gesù e Gesù ha spiegato loro e li ha insegnati su come doveva essere compiuto quel miracolo. E poi non solo tutte quelle persone hanno mangiato, si sono soddisfatti, erano talmente soddisfatti da lasciare il resto, e con il resto che hanno lasciato si sono raccolte 12 ceste, una per ognuno dei discepoli, una per ogni apostolo. Che meraviglia! Quindi la relazione personale con Gesù, mentre cammini nel cammino di questa vita, non come Dante Alighieri, che nel mezzo del cammino di nostra vita lui incontra l'inferno, il purgatorio, e poi quelli che vengono le parti della commedia che lui ha scritto, quelli che vengono più esaltati sono proprio l'inferno e il purgatorio, soprattutto l'inferno. Perché del paradiso non è tanto decantato, non è tanto preso in considerazione, perché il paradiso, per poterne parlare, lo devi conoscere. E tu ne puoi parlare, perché tu conosci il re di quel paradiso, che è Cristo Gesù. Amen. Poi, l'altra cosa, è una priorità. Cioè è al di sopra di tutto e di tutti. La relazione con Gesù è al di sopra di tutto e di tutti, è la priorità. Se tu vuoi vedere il soprannaturale, devi avere questa priorità. Terzo, quello del rapporto personale, della relazione intima col Signore, è il luogo dove sviluppiamo al meglio ogni altro tipo di relazione. Vuoi avere successo in tutte le altre relazioni che hai? Quello col tuo coniuge, quella con i tuoi figli, quella con i tuoi familiari, i tuoi parenti, quella con i tuoi colleghi di lavoro, quelli con i tuoi datori di lavoro, quelli con la relazione con i fratelli, la relazione con le autorità. Vuoi avere successo in tutte le altre relazioni? Allora sviluppa al meglio la relazione col Signore Gesù, perché Lui ti darà sapienza, guida e successo in tutte le altre relazioni, matrimonio, famiglia, fratellanza, lavoro e tutto il resto. Perché Lui ti dirà qual è la cosa giusta. E quarto, dobbiamo realizzare che Dio Padre cerca e vuole la relazione con te. Già l'ho citato, ma Isaia 50, il capitolo 50, il verso 4, parla proprio di questo, che egli risveglia ogni mattina l'orecchio dei discepoli perché ascoltino come sanno ascoltare i discepoli. E poi il Signore ci educa, e ci dà conoscenza, ci insegna come usare la lingua, perché la nostra lingua deve servire per poter benedire gli altri, per poter consolare, per aiutare chi è stanco, per sciogliere quelli che sono in cattività, in prigione, per sciogliere i legami. La nostra lingua deve essere esercitata a fare il bene, a dichiarare il bene, a vedere i miracoli attraverso questo. Perché questo è quello che il Signore vuole fare ogni mattina con te. Per favore, prendi il tuo dito indice. E dopo che l'hai rivolto verso l'alto, ora rivolgilo verso te stesso, sul tuo petto, e di: il Signore vuole parlare con me ogni mattina. Tutto procede dalla relazione che abbiamo con Dio in Cristo Gesù per mezzo dello Spirito Santo. E voglio ricordarvi tre cose che voi sapete, ma ve le voglio ricordare. Che la relazione riguarda il tipo di rapporto che tu hai con Dio, dove Lui è padre e tu sei figlio. Questa è la relazione. La relazione ci porta ad avere comunione, e io entrerò dopo che Lui bussa. Se tu gli apri, Lui entra e ha comunione con te, cena con te, e cena significa comunione, avere tutto in comune, dove Lui ti rivela quello che c'è nel cielo e dove tu ricevi tutto quello che Lui ha, perché Lui te le vuole dare. Relazione ti porta alla comunione, e la comunione come erede ti porta alla comunicazione. Come succederà tutto questo, Signore? Cosa disse Maria? Dopo che l'angelo gli ha parlato e gli ha detto che lo Spirito di Dio l'avrebbe adombrata e attraverso di lei sarebbe nato il Redentore, lei poi, dopo che ha ricevuto questa parola, lei riceve la parola, ma gli dice: come accadrà tutto questo? E l'angelo gli spiega come accadrà. Quando il Signore ti porta una rivelazione, non ti fermare a quella semplice rivelazione, perché a volte noi ci fermiamo, diciamo: il Signore mi ha rivelato questo! E a volte ci fermiamo lì, semplicemente siamo contenti che il Signore ci ha fatto conoscere qualcosa, ma la conoscenza che viene dall'alto ti viene data perché tu la possa praticare, vivere, realizzare, vedere la potenza di Dio attraverso quella rivelazione. E allora, dopo la rivelazione, hai bisogno della sapienza, cioè chiedere al Signore: come succederà, come farò, che passi devo fare, così come faceva Davide. Davide, quando usciva in battaglia, cosa faceva? Si metteva l'efod, indossava l'efod, dopodiché cominciava a fare domande. Signore, devo uscire in battaglia? Era evidente che doveva uscire in battaglia, perché c'erano i nemici. Ma lui stava dicendo: se tu mi dici di non uscire in battaglia, anche se i nemici sono alla porta, io non esco. Perché io credo in te. Io prendo ordini da te, non da quelli che possono essere i miei sensi, le mie emozioni, quello che io vedo come pericolo. Io credo che tu sai molto più di me. Io credo che le tue parole sono il successo per la mia vita, sono la vittoria per le battaglie che devo combattere. E quindi, dopo che ascoltava Dio dire: sì, tu uscirai a combattere questa battaglia, allora lui continuava con le domande. E cosa devo fare? Li devo inseguire? Li devo affrontare in campo aperto? E il Signore gli diceva quello che doveva fare e la strategia che doveva usare. Fratelli cari, noi dobbiamo dialogare con Lui, comunicare. Non ci basta che ci viene rivelato un verso della Scrittura. A un certo punto leggiamo la mattina la Scrittura, questo è anche un modo di relazionare con Lui attraverso la parola che meditiamo, la parola che studiamo, e a un certo punto ti salta fuori quel verso della Scrittura: wow, non l'avevo mai visto così. Se succede questo, è il Signore che ti sta rivelando qualcosa, ma il secondo passo che devi fare è: Signore, come realizzerò quello che tu mi hai rivelato? come lo farò? Come vedrò la potenza di questa parola che tu mi hai rivelato? Perché in quel momento quella rivelazione ha soddisfatto la tua conoscenza, la tua anima, la tua mente. Ma tu devi vedere i miracoli. Tu devi camminare nel soprannaturale. E allora da quella rivelazione tu cominci a comunicare. Signore, come farò? Che passi farò? Guidami. E indicami quali sono le vie sulla quale devo camminare. Quindi relazione, comunione e comunicazione, questa è basata su quattro cose, a quattro. Queste quattro cose sono: primo, Dio ti parla perché tu possa ubbidire, quindi la prima cosa è l'ubbidienza, perché altrimenti Dio perché parla? A volte diciamo, io ho chiesto al Signore, ho parlato col Signore, ma Lui non mi risponde. Fratelli cari, posso dirvi una cosa a proposito delle non risposte di Dio? Quando Dio non ti risponde è perché Lui ti vuole riportare a ciò che ti aveva già detto e che tu non hai ubbidito. In genere è così. Signore, allora cos'è che mi avevi detto e che io non ho ubbidito? Allora tu vedrai lì il Signore che ti dirà qualcosa. Te lo dirà personalmente, così come te lo può dire anche attraverso un ministro, attraverso un fratello, attraverso qualcuno che è più avanti di te, più maturo di te. Tu puoi chiedere consiglio e ritornare lì dove c'è stata una caduta, ritornare lì dove c'è stato un insuccesso, un problema, ritornare lì e riprendere da lì. Perché non c'è dubbio che il Signore ti vuole rialzare e darti successo. La prima cosa quindi è l'ubbidienza. E l'ubbidienza ci porta a vivere camminando con Dio, con il Padre. Tu non puoi vivere con Dio e nel peccato. Non si può vivere con Dio e nel peccato. O vivi con Lui o vivi col peccato. Tutte e due le cose insieme non possono stare. E quando dico questo, voglio aggiungere, non è detto che da quando siamo salvati non pecchiamo più, perché abbiamo scoperto che abbiamo fatto un sacco di stupidaggini, di fesserie e di peccati, ne abbiamo fatti. Ma la cosa importante è riconoscere che hai peccato. Perché in 1 Giovanni capitolo 1, il verso 9, è scritto che quando il mio peccato confesso, cioè riconosco che ho peccato, riconosco che ho sbagliato, quando il mio peccato non nascondo, quando il mio peccato non lo giustifico, ma lo riconosco come tale, ho peccato, questo che ho fatto è peccato. Noi il più delle volte siamo portati a giustificarci, perché dobbiamo sempre trovare una giustificazione per gli errori che abbiamo fatto. Fratelli cari, e alla fine, dopo che trovi giustificazione, se non è Dio che ti giustifica, quel peccato rimane lì e ti distrugge. La cosa migliore è ricevere il dono della giustificazione quando confessi il tuo peccato. Il sangue di Gesù che ti lava e ti purifica. Non rimanere col peccato. E se anche in questo peccato c'è la complicità di qualcuno che in qualche modo forse ti ha spinto a questo, lascia perdere, tu perdona anche quelli che ti hanno portato a peccare, ma quanto a te, confessa il tuo peccato davanti a Dio, perché quando lo confessi, quando lo riconosci davanti a Dio e chiedi perdono a Dio per il peccato che hai commesso, allora Dio, che è fedele ed è giusto, ti perdona e ti purifica. E quando tu sei perdonato e purificato, la benedizione di Dio è lì ed è per te. La seconda cosa, la prima abbiamo detto l'ubbidienza, la seconda cosa è il timore di Dio, cioè la riverenza, il rispetto, fare le cose per piacere a Lui, non fare le cose per paura, Perché a volte facciamo le cose per paura, perché se non faccio questo poi Dio mi castiga. Dio non è un castigatore. Dobbiamo toglierci questa idea dalla testa, che ci viene purtroppo dalle cose che ci hanno inculcato quando eravamo bambini. Oh, perché altrimenti Dio ti castiga. O quelle che ci hanno inculcato nelle opere religiose in cui siamo stati. Dio non è un castigatore, perché se Dio voleva castigarci, basta che non mandava il suo figliuolo Gesù. Ma Dio non ci ha voluto castigare, ci ha voluto salvare. Salvare dal castigo, dalla condanna, dal giudizio che era già su di noi. Sapete chi si avvale del castigo? Il peccato. Satana. Che sta lì ad accusarti. Infatti lui è chiamato l'accusatore. Oh, hai fatto questo? E allora? Tu non sai ora quello che ti succederà, perché i fulmini dal cielo verranno su di te, tu sarai distrutto, sarai masticato. E lì chi più ne ha più ne mette. Ma non è così. Quanto mi piace questo verso di Prima Giovanni capitolo 1 verso 9. Fratelli cari, non voglio assolutamente incoraggiare nessuno a peccare, ma se tu pecchi e hai peccato, non perdere tempo a chiedere perdono, perché tutto il tempo che tu lasci dal peccato alla confessione è tutto tempo regalato al diavolo per accusarti e per masticarti, per tormentarti e per farti vivere separato da Dio, lontano da Dio. Perché il peccato fa questo, ci fa vivere lontani da Dio, con i sensi di colpa addosso. La terza cosa, quindi conosciamo un Dio misericordioso che è pronto ad aiutarci, a rialzarci quando noi confessiamo il nostro peccato. E la cosa stupenda è che quando confessiamo il nostro peccato, Dio risponde con la soluzione. Applica il sangue di Gesù sulla tua vita. Prende il sangue dell'agnello, che è un sangue fresco, lo prende e lo applica su di te. Proprio come ai giorni della Pasqua. Viene applicato quel sangue e tu vieni perdonato, e non solo sei perdonato, ma sei anche purificato. Perché Dio non dice, va bene, ti perdono, però tu di qua e io di qua. No, no, dopo il perdono Dio dice, vieni qua e abbiamo di nuovo comunione, come se non fosse successo nulla. Poi la terza cosa è l'amore. Cioè, fare tutto per amore. La relazione con Dio è basata sull'amore. Fare tutto con amore, fare tutto per amore. Fare ogni servizio per amore, perché quando tu sei spinto dall'amore, allora tu fai tutto con zelo, con passione, con gioia, con volontà, con decisione, con determinazione. Nessuno ti può fermare, perché l'amore non può essere bloccato, l'amore non può essere fermato. Dì alla persona accanto, ti amo. Perché ci fa bene dircelo ogni tanto. Ti amo, Claudio. La quarta cosa, e chiudiamo con questa stasera, la comunicazione con Dio, che deve essere sempre fresca e aggiornata. Non devi comunicare con Dio una volta ogni tanto, ma Abramo lo faceva. Primo, Abramo camminava ogni giorno confessando ciò che Dio gli aveva rivelato. Perché camminare con Dio significa camminare con la sua parola. Con la sua parola nel cuore e nella bocca. Nel cuore e nella bocca. E Abramo camminava ogni giorno con Dio confessando la sua parola. Ma voglio parlarvi anche di altri. Enoch. Questo Enoch. La Bibbia dice in Genesi capitolo 5 che Enoch camminò con Dio 300 anni. 300 anni. Ed era talmente forte il loro rapporto di intimità, era talmente forte la loro comunione, che a un certo punto lui non si è ritrovato più sulla terra, perché Dio lo prese con sé. È andato vivo in cielo. La cosa peggiore che possa accadere è andare vivo all'inferno. Ma la cosa stupenda, la cosa migliore, la cosa più bella è andare vivo in cielo. Ed Enoch è andato vivo in cielo. Ebrei capitolo 11, prendetele. Ebrei 11, il verso 5. Me lo dai, Giovanni? Ebrei 11, 5. Fu trasferito. Ecco, se possiamo parlare di un'assunzione, di qualcuno che è stato assunto in cielo, vivo, dovremmo parlare di Enoch. Perché di altre assunzioni, oltre Enoch, c'è stata quella di Gesù. E poi Elia. Elia, sì, Elia è salito col carro direttamente in cielo. Bellissimo. Per fede Enoch fu trasferito in cielo perché non vedesse la morte. E non fu più trovato perché Dio lo aveva trasferito. Prima infatti di essere portato via, egli ricevette la testimonianza, ditelo voi a voce alta, perché era piaciuto a Dio. Dove Dio si compiace, lì c'è il cielo, lì c'è il paradiso, lì c'è Dio in persona. Quando Dio si compiace di qualcuno, lui si diverte a fare miracoli. Alleluia. Enoch, Noè, un altro che ha ascoltato. Enoch camminava con Dio e ogni giorno parlava e comunicava con lui. Noè ha ricevuto una rivelazione divina. E vedete, quando Dio gli ha rivelato quello che ci sarebbe stato, Dio gli ha anche detto che doveva costruire un'arca. Lui poteva dire: io ho ricevuto questa rivelazione, e quindi poteva andare a predicare alle genti che aveva ricevuto una rivelazione, che quindi le persone dovevano fare quello che lui diceva. Invece Noè ha fatto due cose: ha predicato alle genti che dovevano ravvedersi e non lo hanno ascoltato, ma nello stesso tempo ha costruito l'arca. Un uomo che ha costruito l'arca in base a ciò che Dio gli ha rivelato. Un'arca sulla montagna. Infatti tutti lo prendevano per pazzo. Ma tu sei pazzo. Il diluvio, ti costruisci l'arca poi sulla montagna. Ma vieni qua a Genova, ci abbiamo un bel porto, a Livorno abbiamo un bel porto. E abbiamo tutto per poterla costruire, quest'arca. Vieni, portaci il progetto, cosa vuoi fare? Io faccio quello che Dio mi dice, la faccio dove Dio mi dice di farla. E Dio gli aveva detto di farla in montagna. E Noè la fa in montagna. Poi dopo l'hanno capito perché. Ma era troppo tardi. Si era chiuso il coperchio, si era chiusa la porta. Gesù sta tornando. E sapete, la cosa per noi è stupenda. Sapere che Gesù sta per tornare e siamo ormai agli ultimi istanti del suo ritorno. Lui sta per ritornare ed è bellissimo per noi sapere che sta tornando e saremo tutti quanti rapiti. Noi siamo nell'arca della salvezza che è Cristo Gesù, ma è terribile per tutti quelli che rimarranno, perché quando Gesù tornerà finisce il tempo della grazia. La grazia ha una durata qui sulla terra, la grazia è eterna, ma ha una durata qui sulla terra. È cominciata con la prima venuta di Gesù ed è cominciata quando lui ha compiuto ogni cosa sulla croce, tutto è compiuto, e finisce con la seconda venuta di Gesù. E quando finisce il tempo della grazia, poi loro, dopo ci sarà la tribolazione, la grande tribolazione, e le persone non saranno più salvate per grazia, mediante la fede, perché il tempo della grazia è finito. Ora è il tempo della grazia, ora devi credere in Gesù, ora devi essere salvato, e ora noi dobbiamo annunciare questo Vangelo della grazia alle gente attorno a noi, perché quando finirà il tempo della grazia, tutte le persone saranno fuori dall'arca. E come al tempo di Noè, tutti morirono annegati. Ci fu un giudizio a causa del peccato che c'era sulla terra. Tutti morirono annegati. Ma noi vogliamo che invece adesso le persone salgano sull'arca. Questo non è tempo di salvare solo una famiglia. Ah, l'importante è che sono salvato io. Questo è il tempo in cui tutti possano salire sull'arca. Vieni, vieni sull'arca, vieni! Non vogliamo che siano solo gli animali a salire sull'arca. Vogliamo che ci siano famiglie, famiglie, tante famiglie, tutte le famiglie. Vogliamo la Toscana salvata. Vogliamo Firenze salvata, Prato salvata, Livorno salvata, Lucca salvata, Pistoia salvata. Vogliamo tutte le città della Toscana salvata, Arezzo salvata, Siena salvata. Non so se mi manca qualche città, Grosseto salvato, Pisa salvata. Alleluia! L'Italia salvata. Vogliamo che tutti entrino dentro l'arca. E l'Apostolo stesso scrive come ai giorni di Noè, dove ognuno pensa solo ai suoi affari, ai propri affari, alle sue cose, come ai giorni di Noè. E Noè predicava, predicatore di giustizia, ma la gente gli diceva, ma lasciami stare, vedi sto lavorando, vai a lavorare pure tu. Anche oggi la gente sta facendo la stessa cosa. Tutti ritengono prioritario il lavoro, gli affari, le cose di famiglia, e tutti non stanno guardando il fatto che Gesù sta tornando e il tempo della grazia finisce. E noi dobbiamo predicare questo a tempo e fuori di tempo. Dobbiamo predicare questo Vangelo della grazia con tutte le forze che abbiamo, con tutta la voce che abbiamo, con tutte le energie che possediamo, con tutti gli affetti che abbiamo, con tutto quello che c'è in noi. Dobbiamo predicare questo Vangelo della grazia, perché vogliamo che quante più persone possibile entrino nell'arca della grazia di Dio. Amen. Ci alziamo in piedi. Alleluia.